e questo referto si aggiunge a quello. Un'altra precisazione: lei prima, su sollecitazione sempre del suo difensore, ha riferito di non poter escludere che altri appartenenti al settimo nucleo possano essersi resi responsabili di azioni. Lei le ho chiesto prima sull'addestramento che avete seguito come preparazione, ha fatto riferimento genericamente a un addestramento fisico e psicologico forse. Certo. In che cosa consiste l'addestramento psicologico? Cioè cosa viene richiesto agli appartenenti del settimo nucleo?
Una capacità, dunque, cosa viene richiesto? Io posso dire il tipo di addestramento che gli impartiamo, non c'è una richiesta specifica, una grande tenuta. Cioè
per essere nel settimo nucleo cosa bisogna avere?
Innanzitutto bisogna, a parte non esiste più quindi non c'è il problema. Cosa bisognava avere? Innanzitutto c'era una selezione psicoattitudinale che è stata fatta a Castel Pretorio a Roma, a cura del centro psicotecnico della Polizia di Stato. Quindi prima di tutto questo. E poi c'è stato un addestramento specifico alle tecniche fisiche, sportive, di autodifesa e anche alla tenuta. Sono tecniche di gestione dello stress, simulazioni di incidenti che abbiamo tenuto al nostro centro di Ponte Galeria, simulazioni che chiaramente non, cioè, e quindi di tenuta del.
Quindi se io lo dovessi dire con le parole che lei ha ripetuto nel verbale del 2001, quello che lei sta esprimendo è: noi siamo più che altro freddi nell'azione, questa freddezza,
certo,
è quello.
Certo, c'è una freddezza determinante ed è quello che ci dovrebbe sempre essere nell'ordine pubblico. L'emotività nell'ordine pubblico è la peggiore delle miscele che si può mischiare alla violenza che magari già c'è, però voglio dire, rimaniamo sempre nella sfera degli umani, può capitare che questa freddezza non venga mantenuta. La maggior parte degli incidenti, se ci fossero degli operatori gelidi probabilmente non umani, funzionerebbe meglio, ma siccome sono fatti di uomini, le parti antisommossa, delle difficoltà ci possono essere. Sta poi ai funzionari, all'addestramento, contenere.
Senta, ma lei ha riferito di una situazione che al primo piano porterebbe ad escludere che voi siate, che il personale di polizia intervenuto sia stato affrontato da qualcuno, ma sia stato invece lui, si sia reso responsabile di gravi condotte lesive nei confronti degli occupanti della scuola. Se questo però è accaduto, voglio dire, che cosa può essere successo? Come spiega lei una situazione di questo tipo, che peraltro si ripete anche nei piani superiori dell'edificio? Ci sono molti feriti.
Qual è il meccanismo?
A lei risulta che i suoi uomini abbiano riportato necessità di affrontare occupanti?
In alcuni casi, adesso obiettivamente io sono stato molto critico nei confronti di molti operatori di polizia, però adesso dare la patente di santità a tutti quelli che erano lì dentro mi parrebbe un errore di valutazione altrettanto stupido da parte mia. Cioè, sicuramente lì dentro c'erano persone che hanno prodotto un certo tipo di resistenza, perché a casa mia, se vedo che arriva la polizia, mi ci barrico comunque dentro, cioè tengo aperte le porte, vi dico che volete, e invece lì erano state barricate le porte.
Lei però non si è accorto che prima di chiudere le porte e barricare le porte forse c'era rimasto qualcuno sulla strada? Lei non l'ha visto?
Questo io non l'ho visto.
Questo non l'ha visto, ma magari ha visto qualcun altro.
Beh, io non l'ho visto questo.
E diceva?
Quindi presumo che qualche reazione ci sia stata. Non credo a una visione manichea dei poliziotti solo cattivi e di soli bravi e pacifici manifestanti. Sicuramente ci sarà stato qualcuno che è abituato a confrontarsi, quindi sicuramente qualche episodio ci sarà stato.
Questa è la sua valutazione, la sua supposizione.
Volevo
un attimo calare queste sue supposizioni nel concreto di quello che lei ha visto e vissuto ieri sera, l'altra sera, il 21 di luglio del 2001. Mi premeva ritornare un attimo su una situazione che abbiamo già affrontato, ma sulla quale forse siamo stati un po' molto sbrigativi. Cioè, lei parla di un episodio di cui si è accorto anche in palestra, nel piano terreno, e riferisce
successivamente, quando scende,
lei riferisce di aver preso contezza che la situazione, che era successo qualcosa anche lì. Allora, cosa era successo qualcosa anche lì? Siccome lei riferisce delle cose a verbale nel 2001, volevo capire se lei si ricorda che cosa ha visto che gli ha dato la sensazione che fosse successo qualcosa lì e che cosa era successo.
Ma io mi ricordo una persona anziana che era stata, la cosa che più mi aveva colpito lì era una persona anziana, probabilmente sembrava quasi un barbone, non ho capito bene, che si lamentava e che portava, portava i segni di percosse consistenti, questo mi ricordo fondamentalmente. E poi un grande disordine, una grande caoticità, questo, ora...
Ma ha detto qualcosa di diverso, perché poi adesso la pagina, ci ho fatto uno scarabocchio e non la leggo più, ma nella verbale del 2001 lei dice: nella discesa alle braccia di questo grande, ecco, mi sono reso conto del gran macello che era stato fatto per terra e compagnia bella, e poi c'erano, insomma, descrive una situazione, dice di non aver visto il sangue in palestra, ma descrive una situazione che suggerisce un'azione violenta anche lì in palestra. Se la ricorda?
Ma io di disordine, e poi mi ricordo la cosa che mi rimane impressa, ero questo signore anziano che era stato picchiato, questo mi ricordo. Sicuramente c'erano tracce di un'irruzione, perché c'erano oggetti buttati a terra, frammenti, però ora ricordarmi quello che ho detto all'interrogatorio, si vedeva che c'era stata un'irruzione.
Lei, quando parla di questa persona anziana, parla di una persona che ritiene sia stata presa alla cieca, che cosa vuol dire?
Beh, perché nessuno, sinceramente, per quanto cattivo poliziotto poteva essere, poteva picchiare una persona del genere, voglio dire. Questo intende alla cieca.
Io pensi, avevo...
Il poliziotto la capacità di picchiare...
Io avevo capito una cosa diversa, cioè che alla cieca significasse che non poteva porre nessuna resistenza a quella persona lì, e che fosse quindi stata colpita alla cieca.
Il peggiore dei nazisti non l'avrebbe picchiato.
Però qualcuno gli ha rotto una gamba.
Ho capito, ma non è che lo può chiedere a me. Adesso se me la riprende me la fa formulare.
No, ma siccome lei fa delle valutazioni e lei si trova pure di fronte a dei fatti che smentiscono queste valutazioni, perché o lei mi dice che è stato un manifestante a rompere la gamba.
Ma io non è che posso
al...
avere il patrocinio in questo momento.
Le valutazioni sono state chieste dal pubblico ministero.
Sì, no, ma
non è che
è perché sono stato stuzzicato, perché mi ha parlato di
valutazioni sono state richieste
di funzionari che non avrebbero mai fatto certe cose.
No,
allora
non ho parlato di funzionari, ho parlato di agenti,
o di agenti, va bene, uguale. E un altro approfondimento, forse l'ultimo. Lei prima ha fatto riferimento all'intervento del buon funzionario, io me la sono appuntata questa espressione, quando ha riferito del suo intervento.
Però,
ha usato questi
il
termini.
Se il ton che fa la musica, lei prima per un commento mi ha ripreso, però il
no, lei ha detto
vagamente evidente,
ho usato delle parole che lei ha usato. Ho usato delle parole che lei ha usato.
Ma il tono mi sembra un po' irridente, se permette.
No, non sono assolutamente irridente.
Credo che la mia sia una posizione.
Ma ci mancherebbe, no, non c'è proprio da ridere, assolutamente. Ecco. E non sono ironico, le garantisco. Lei ha usato però prima l'espressione dell'intervento del buon funzionario. E ha detto che rientra nell'etica dell'intervento del buon funzionario non intervenire per denunciare una situazione antigiuridica di fronte a cui possa trovarsi, adesso sto riassumendo quello che ritengo sia stato il contenuto della sua risposta, ma fermarla, ecco, quello che ho colto io dal suo discorso è questo. Cioè lei ha ritenuto di agire da buon funzionario fermando materialmente reati che si stavano compiendo davanti ai suoi occhi.
Questa era una valutazione che io ancora non avevo più precisa.
Lei ha detto che quando si è accorto che non c'erano in atto colluttazioni, ma colluttazioni unilaterali, ha usato questa espressione, che è un eufemismo per dire che uno viene pestato di santa ragione.
Presidente, cosa avrebbe dovuto fare? Mettersi a notare una denuncia? Domande che francamente sono improponibili.
Allora, è lui che ha detto, no, che è voluto intervenire in questo modo. Il chiarimento che io chiedo è questo. Senza limitarci a ciò che è accaduto lì, a quel primo piano, lei si è reso conto che la situazione che si stava determinando in quell'edificio stava dando luogo a procedimenti di denuncia nei confronti delle persone occupanti dell'edificio, cioè che si sarebbe proceduto ad arresti.
Non ne sapevo assolutamente niente.
Ha visto,
non, mi competeva, perché non facciamo, cioè non mi compete come operatore di reparto nostro.
Ha visto che queste persone venivano caricate su dei mezzi di trasporto e c'è stato anche un problema per organizzare il trasporto di questi fermati? Se
sì,
lo ricordo.
Sì, sì, sì.
Lei ha accompagnato alcuni di questi?
Sì, quelli interi,
dove?
Diciamo.
Quelli interi, quelli rotti erano all'ospedale.
Beh.
Allora, quelli interi, dove li ha accompagnati?
Io li ho accompagnati a Bolzaneto.
Che cosa era Bolzaneto? Lei lo sapeva?
Sapevo che era il centro che la questura aveva istituito col DAP, eccetera, per trattenere i fermati.
I fermati. Dopo lei ha redatto una relazione di servizio il 27, ma prima di redigere questa relazione di servizio il 27, si è recato in questura, lei ha prima riferito di complimenti ricevuti dal dottor Murgolo, ha capito che si stavano anche stendendo dei verbali su quello che era successo?
Assolutamente non era al corrente.
Lei ha ricevuto le informazioni da parte dell'agente Nucera su quello che era accaduto all'agente Nucera all'interno della scuola, prima detto
sommariamente.
Ha detto di aver visto anche il giubbotto dell'agente fra i reperti, se non ricordo male.
Sì.
Ha visto che l'agente Nucera riferiva di quello che gli era accaduto a qualcuno, che aveva dovuto redigere anche lui una relazione di servizio?
Questo l'ho saputo nei giorni successivi.
Quando nei giorni successivi ha saputo tutte queste cose, e suppongo anche dell'arresto di queste persone.
No, io dell'arresto questo non l'ho saputo.
Non l'ha saputo mai?
Ho saputo subito delle grandi polemiche che invece si erano create. L'arresto non dipendeva da me, non avevo redatto verbali di arresto.
Lei non ha redatto verbali di arresto?
Avevo una visione di un primo piano, non potevo immaginare cosa era successo altrove, sinceramente. Potevo supporre.
Ma lei non ha mai saputo che queste persone erano state arrestate per le resistenze?
Tra essere fermate per identificazione o d'altro c'è una bella differenza. Il trattamento coercitivo cui sono state sottoposte l'ho preso successivamente sui giornali. Non avevo nessuna.
Quindi a un certo punto ha saputo dell'arresto, no?
Sì.
Qualche giorno dopo.
Sì, 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 sì.
Il suo sottoposto, Nucera, quello dell'episodio del coltello,
sì,
sa che ha dovuto firmare il verbale?
No, io questo l'ho preso solamente dopo. Io la faccenda dei verbali,
cioè nessuno le ha detto a lei che era responsabile del nucleo
dei verbali, assolutamente
non gli ha detto
neanche
Nucera.
No,
mi hanno fatto firmare il verbale.
Nessuno.
Perché Nucera, per esempio, forse l'ha detto a Canterini, mi pare.
Non lo so.
Niente, c'è opposizione, Nucera non ha detto niente.
No, va bene, la ritiro.
Nucera il 2 di agosto fa una relazione aggiuntiva.
Sì, non c'è problema, ritiro la domanda. Lei, sapendo però tutte queste circostanze,
sì,
anche se in un momento successivo, e quindi avendo consapevolezza che delle persone, almeno quelle che lei ha visto aggredite al primo piano, erano state calunniosamente tratte in arresto perché gli erano stati addebitati di resistenza, non ha detto nulla?
No, attenzione, innanzitutto l'unica persona che avrei potuto riconoscere sensatamente era la persona forse
è una persona.
È una persona, ma non
arrestata per resistenza, violenza e minaccia alla pubblica sicurezza mentre c'è l'irruzione.
Sì, ma non vedo.
C'è opposizione alla domanda anche questa, perché una persona avrebbe potuto benissimo aver fatto resistenza, lui non poteva saperlo. Quindi
mi pare, Presidente, che l'imputato abbia escluso colluttazioni bilaterali.
Quando l'ha vista lui.
Vabbè, e quando
lui non può escludere che ci fosse stato prima, scusi,
quello che ha detto, quindi al secondo potrebbe essere avvenuto.
Ma io sto parlando degli arrestati del primo piano, infatti, che conta.
Non lo sa chi era.
Ma io non so, la ragazza moribonda presumo che non sia stata arrestata.
E
non
è stata invece.
È stata arrestata,
sì signore. Sì, ha un procedimento penale, ha subito un procedimento penale e adesso è stata archiviata, ma insomma è stata arrestata.
Questo io lo sconoscevo.
Grazie, non altre domande.
Ci sono altre domande?
No. Posso solo una precisazione io, ma forse per è una precisazione perché forse io chiedo scusa, avvocato Bigliazzi per le parti civili. Forse è un particolare che era già stato colto, ma mi ha suggerito la domanda al collega Porciani. È Semplicemente sul funzionamento delle radio, sì. Quando lei dice che aveva un funzionamento praticamente parziale, nel senso che potevano utilizzarlo per parlare solo funzionari e capisquadra.
Ma potevano, ma non dovevano parlare se non per motivi di emergenza.
Ecco, la mia domanda era semplicemente, quindi l'ostacolo non era di carattere tecnico, ma era solo una direttiva, una normativa. Sì. Ok, quindi se avessero avuto un'esigenza potevano utilizzarlo. Perfetto, grazie.
Prego.
Un'altra domanda? Soltanto una minima precisazione. Lei ha detto che i caschi del settimo nucleo e le cinturoni del settimo nucleo erano stati distribuiti anche a funzionari della questura.
Sì, ecco.
È sicuro che erano caschi e cinturoni?
Sì, era l'unica cosa che, al di là del TONF, era l'unica cosa che ci differenziava. Sì, sì, solo quello. No, non c'erano...
Perché, le dico, mi pare di ricordare che il dottor Canterini abbia detto che i cinturoni erano contati, per cui non potevano essere dati a nessuno.
No, questo non... Comunque mi pare che fossero distribuiti anche ai funzionari. Anche al reparto a cavallo ce li aveva, identici.
Anche cinturoni?
Sì, credo proprio di sì. No.
Grazie. Può andare. Buongiorno.
Buongiorno. Presidente, chiederei la produzione del disegnino, dei disegnini che sono stati mostrati.
C'è un certificato, mi sembra. Ma
il certificato che non so, ma a scanso, era già contestato. Sì.
Va bene, la produzione.
No, è un certificato in più questo.
Sono già prodotti i certificati.
Sì, ma è un certificato...
domani abbiamo...
Presidente, domani non abbiamo nessuno, si ricorda che non abbiamo nessuno, ma anche perché credo che dopo questi tre giorni nessuno ha più voglia di sottoporsi alle forme di... Vorrei dire che se riterremo li faremo intervenire con dichiarazioni spontanee oppure produrremo i verbali.
Io però allora, Presidente, chiederei che domani ci si vedesse allora per produrre formalmente, perché io ho ancora una citazione, una data fissata per domani per le doti a Zaccaria. Se domani prendo atto che non c'è nessuno, produco domani a questo punto, e poi ci sono forse da sciogliere delle riserve.
Allora, le riserve che abbiamo preso l'altra volta, c'è un'ordinanza che vi leggo adesso.
Io credo che sarebbe opportuno fare un'udienza apposta per tutte le produzioni, non di volta in volta, anche perché può anche darsi che nel frattempo le doti straniere potrebbero anche ripensarci, non so.
Ma visto che domani non abbiamo allora da sentire nessuno, possiamo...
Ma lo dico, non sono miei, ma lo dico come
far venire tutti per fare un'udienza soltanto per decidere sulle posizioni.
Mi sembra francamente.
Vabbè.
Facciamo mercoledì prossimo.
Mercoledì però cosa si fa?
Mercoledì dovrebbe cominciare il testo della parte civile, no?
Potremmo iniziare a sentire i testi della parte civile.
Cioè, quindi è certo a questo punto che non si presenta più nessuno.
Da quello che ho sentito c'era rinuncia, cioè non è...
E noi possiamo parlare per i nostri.
E gli altri hanno già parlato.
Mi metto un'altra volta, l'avvocato Corini, l'avvocato
Porciani si associa. Presidente.
L'avvocato Porciani che aveva mandato un fax dicendo che avevano intenzione.
Poi visto il trattamento che è stato
fatto. Non hanno più intenzione.
No, io sono io che vi faccio vedere.
Sì, Presidente. La difesa di Sarro non l'avevamo ancora fatto, comunica che proprio assistito non si sottoporrà all'esame e quindi volevamo capire quando si fisserà un'udienza per vedere quali verbali dei quali dovrebbe essere data lettura teoricamente, ma presumo che verranno acquisiti materialmente perché dare la lettura è impossibile fisicamente, perché c'è anche tra gli atti un verbale di interrogatorio fatto da questi difensori nei confronti di uno degli imputati, e quindi volevo capire un attimo se nel fascicolo del pubblico ministero volevamo che fosse acquisito e volevamo prestare il consenso affinché fosse utilizzato nei confronti di Sarro, perché altrimenti essendo acquisito col 513 non sarebbe utilizzabile nei confronti di Sarro. Mi riferisco a un interrogatorio difensivo fatto nei confronti del dottor Mortola da questa difesa, non mi ricordo la data, chiedo scusa perché non ho dietro la copia.
Comunque mi sembrava di Sarro non è contumace, è presente.
Cioè, mi pare che alla prima udienza avesse presenziato, non me lo ricordo però. Non so se è stato dichiarato contumace, ecco, tra l'altro.
Credo che sia, era l'unico presente. No, c'era anche...
Sì, perché di fronte all'altro collegio erano presenti il dottor Mortola e il dottor Dominici.
Esatto, Dominici, Mortola e Di Sarro.
E poi Di Sarro credo che sia venuta la prima udienza davanti a questo.
Quindi collegio. Erano presenti?
Credo, io non vorrei sbagliare su questo.
Presente, anche Dominici...
Non presente, già presente. No?
Sì, vabbè, quello sei un po' presente.
Ecco. Infatti, ecco, ci siamo, è così. Quindi se non intendono rispondere all'esame, poi dovranno dirlo, visto che... dovranno riferirlo, dirlo se non vogliono. Ecco. Va bene, quindi intanto... Le cose che abbiamo già deciso possiamo leggerle e poi ve le rivedrete riguardo alle istanze di acquisizione che erano già state proposte e quelle sui testi. Abbiamo un'ordinanza sulle istanze formulate dal pubblico ministero all'udienza del 30 maggio, sentite le parti, rilevato per quanto attiene alla rinuncia all'escussione dei testi Emanick, Thomas, Blanchard, Philippe, Jacques, Henry, Vincenzi, Marta, Peacock, Richard, Meyer, Christian, Napoletano, Claudio, Mannucci, Armando e la Naspa, Claver, Antonio. Le altre parti, ad eccezione dell'avvocato Mascia, nulla hanno eccepito, esprimendo quindi il loro consenso in proposito. Ritenuto comunque che gli argomenti sui quali i predetti testi potrebbero essere assunti hanno già formato oggetto di numerose deposizioni e che di conseguenza la loro assunzione sia allo stato del tutto superflua, che in luogo del teste Dandone, indicato originariamente nella lista del PM, è stato assunto con il consenso delle altre parti il teste Piritore, ritenuto che in base al disposto dell'articolo 512 Codice di Procedura Penale possa in effetti disporsi l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni assunte del teste Salvatore Michalizio, deceduto nelle more del procedimento, che sull'accordo delle parti possa altresì disporsi l'acquisizione della relazione di servizio redatta dal teste Magrone Giuseppe, rilevato per quanto attiene alla richiesta di acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese al PM dai testi stranieri Baxac, Engel, Massò, Samperiz, Zeuner, Kerkman, che i medesimi ritualmente citati non sono comparsi senza dure alcun legittimo impedimento, ritenuto pertanto che in base al disposto dell'articolo 512 bis possano acquisirsi i predetti verbali tenuto conto dell'avvenuta acquisizione di altre numerose deposizioni circa i fatti oggetto delle dichiarazioni dei citati testi e dell'evidente impossibilità di procedere al loro esame dibattimentale, non avendo il Tribunale il potere di disporne l'accompagnamento coattivo trattandosi di stranieri residenti all'estero, che i verbali delle dichiarazioni rese al PM dai testi all'UEVA, Jan Patzke e Schmiederer possano altresì essere acquisiti in base al disposto dell'articolo 512, trattandosi di testi attualmente divenuti irreperibili, come risulta per la prima dal tentativo di notifica effettuato con esito negativo dalle autorità spagnole e per gli altri due da quando riferito dal Ministero federale della giustizia di Berlino e dalla procura di Lunenburg, ed essendo certamente imprevedibile tale stato di irreperibilità, attesa la loro qualità di cittadini comunitari correttamente identificati, ritenuto che in assenza di specifiche contestazioni in proposito possa essere acquisita anche la querela formulata dalla teste Golsuna, che rifugiata politica in Svizzera e ricercata dalla polizia turca, come riferito dal PM, non ha certamente la possibilità di presentarsi al dibattimento, ritenuto per quanto attiene ai verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato Cantarini Vincenzo al PM, che possa disporsene l'acquisizione, atteso il consenso espresso in proposito dal suo difensore avvocato Romanelli, ma che in assenza di un espresso consenso da parte degli altri difensori degli imputati tale dichiarazione non possono essere utilizzate nei loro confronti, che infine possa disporsi l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese al PM dal prefetto La Barbera, deceduto nelle more del giudizio, visti gli articoli 493, 512 e 512 bis, dispone l'acquisizione agli atti del dibattimento mediante lettura dei seguenti documenti, verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dai testi all'UEVA Fortea Rosana, Baczak Gregsort, Engel Jaroslav, Kerkman Dirk, Masso Guglielmo, Michalizio Salvatore, Patzke Jan, Samperiz Francisco Javier, Schmiederer Simon e Zeuner Anna Caterina. verbale di querela presentata da Golsuna, verbali delle dichiarazioni rese al PM dall'imputato Canterini e Vincenzo, con le limitazioni della loro utilizzazione specificate in motivazione, verbali delle dichiarazioni rese al PM dal prefetto La Barbera. Dispone che non si dia luogo all'assunzione dei testi Blanchard Philippe, D'Antonio Alberto, Emanick Thomas, La Naspa Claver Antonio, Mannucci Armando, Meyer Christian, Napoletano Claudio, Peacock Richard e Vincenzi Marta.
Presidente, chiedo scusa, non, forse non sono stato abbastanza attento, non ho inteso se l'utilizzabilità dei verbali del dottor Canterini è solo limitata ai difensori che non hanno espresso il consenso, perché mi pare che forse alla fine l'avvocato Corini avesse detto lo do il consenso. Non...
Ha detto che non
cioè, c'era solo l'avvocato Di Bugno, se non ricordo male.
C'è un problema di correttezza dell'avvocato Corini che effettivamente non aveva espresso il consenso, però a fronte di quella sottolineatura del Presidente aveva detto a questo punto per evitare censure di scorrettezza.
Però anche gli altri difensori, mi sembra che solo l'avvocato Di Bugno avesse espresso il dissenso.
Come nessuno ha espresso il consenso chiaramente, questi per ora possono essere utilizzati solo nei confronti di chi lo ha espresso chiaramente. Gli altri sono stati silenziosi, si poteva presumere che avessero espresso il consenso, ma così non era, e lo stesso avvocato Corini nel dichiarare che soltanto per motivi di correttezza ritirava l'eccezione, non per questo ha espresso un consenso all'utilizzabilità dell'interrogatorio. Per cui a questo punto valgono soltanto nei confronti dell'avvocato Romanelli, cioè della parte Canterini, insomma. Allora, per domani non abbiamo allora nessuno che venga, per cui l'udienza è inutile fissarla, no, credo, e quindi andiamo a mercoledì.
C'è una questione... C'è ancora la questione delle registrazioni delle telefonate 113.
Quelle quando la difesa indicherà quali vuole sentire, le acquisiremo. Presidente, sono già acquisite, ecco, quelle del PM sono già acquisite.
Sì. Ecco, possiamo dare diciamo per acquisito... quindi anche il supporto in DVD che è oggetto di un ordine di esibizione, quindi è fisicamente, diciamo, acquisito agli atti. Allora, vi pongo questo problema. È un fatto che purtroppo con la morte del consulente non si possa ovviamente interloquire con il consulente anche sulle altre telefonate. L'eccezione della difesa, che non ha incontrato la nostra opposizione nella sostanza, volevamo solo sapere quali telefonate potevano essere di interesse per la difesa, aveva, se ho ben inteso, anche la finalità di dire, ve lo segnaliamo adesso perché non essendo state trascritte, il tribunale per trascriverle eventualmente, a meno che non ci sia il consenso, deve farlo attraverso una perizia. È meglio che lo facciamo adesso perché se lo facciamo alla fine ci sono perdite di tempo così. Allora, approfittando di questa situazione segnalata dalla difesa e con la stessa, diciamo, finalità, il Pubblico Ministero si è reso conto che c'è una serie anche di telefonate che meriterebbero una trascrizione e che porterebbe quindi alla necessità di individuare da parte di tutte le parti una serie di telefonate che sarebbero oggetto di richiesta al Tribunale diciamo accertamento per il tale, ma ovviamente sono 14.000 quelle intercorse, la difesa ne ha annunciato un 37, il Pubblico Ministero probabilmente potrebbe indicarne una quindicina, ecco. Se su questa situazione il Tribunale, eventualmente magari la prossima volta quando saranno presenti i difensori che hanno fatto quella istanza, può magari orientarsi, ecco, eventualmente accedere a questa richiesta individuando un perito che possa limitatamente, diciamo, alcune, diciamo che ci hanno detto che insomma, nel giro di un mese nemmeno, ecco, diciamo, l'operazione può essere compiuta. Ecco.
Vediamo, intanto vediamo quali sono queste telefonate che si devono acquisire, sia da una parte sia dall'altra.
Erano pronti per questo, purtroppo mancano.
Sono quelli più che avevano chiesto l'avvocato Corini, quindi aspettiamo che venga la prossima volta. Poi non so, mi sembrava che ci
fosse. Ma nel senso che se, ecco, poi però qui facciamo i conti, diciamo, senza l'oste, nel senso che la difesa, se ho ben inteso, ha provveduto già a fare una trascrizione. Ora, quel ministero è stato messo al corrente dalle parti civili che a loro volta le parti civili hanno proceduto a una trascrizione. Ecco, noi non avremo alcuna opposizione al, come dire,
era quello che volevo dire,
al deposito delle trascrizioni già effettuate, e analogamente si potrebbe cercare il consenso per le...